una volta l'informazione è stata la prima a cadere sotto i colpi del regime di Erdogan, con un nuovo arresto tra i giornalisti. Ne parliamo con Murat Cinarmi, di attivista, blogger di origine turca che da molti anni vive nella nostra città. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, parliamo un po' di questo fronte dell'informazione che viene sempre più duramente colpito da parte di Erdogan.
Certo, allora si tratta in realtà di due giornalisti che sono stati portati in caserma e poi portati davanti al giudice e successivamente sono stati arrestati in questi ultimi 5 giorni. Sono due giornalisti che lavorano per l'agenzia di notizia Dicle, conosciuta come l'agenzia di notizia che trasmette informazione in diverse lingue, prima di tutto in curdo e turco, informazioni provenienti da Bakur, dal Kurdistan settentrionale, quindi sul territorio della Repubblica di Turchia. Sono due giornalisti e appunto presi in detenzione cautelare in due città diverse, uno a Şırnak, l'altro ad Antalya, in due giorni diversi, e dopo una serie di controlli e poi dopo che hanno rilasciato verbali, che hanno subito diversi controlli, nell'arco di 3 giorni sono stati portati davanti al giudice e sono stati accusati di far parte di un'organizzazione terroristica e così sono stati spediti in carcere. Con questo siamo arrivati al numero 34, 34 giornalisti sono attualmente in carcere in Turchia. Alcuni aspettano l'inizio del processo. Il sistema giuridico e politico ritiene che siano pericolosi se rimangono fuori, quindi sono in carcere ad attendere l'inizio del loro processo. Alcuni sono stati condannati a 5, 10, 20 anni di carcere, per alcuni invece la richiesta del giudice è stata comunicata, quindi il processo è in atto. Come a livello mediatico internazionale abbiamo saputo qualche settimana fa, come per questi due giornalisti del quotidiano nazionale Cumhuriyet, che vengono processati con la richiesta di ergastolo in condizioni aggravate. E sono 34, erano 32 prima che venissero arrestati questi due giornalisti. La Turchia aveva celebrato l'arrivo del 2016 con 33 giornalisti in carcere, nel mese di gennaio è stato liberato uno e adesso siamo di nuovo a un numero che supera 30, quindi sono 34. Sono questi ultimi due, ricordo, che lavoravano per l'agenzia di notizie Dicle e lavoravano fortemente sul campo in cui il conflitto esiste da ormai più di 3 mesi tra le milizie del PKK e le forze armate della Repubblica di Turchia. E soprattutto uno, il primo arrestato, era un giornalista abbastanza famoso perché è stato il primo, forse l'unico, a fotografare il dialogo avvicinato fisico tra i militanti dell'ISIS in confine con la Siria e in confine con i soldati delle forze armate della Repubblica di Turchia. Quindi sono delle fotografie e delle riprese video che dimostrano un dialogo che avviene tra queste due parti, si salutano e il mezzo delle forze armate turche si sposta e se ne va. Quindi questi sono materiali che sono diventati, che fanno parte di un'inchiesta parlamentare che purtroppo non ha trovato nessun riscontro all'epoca da parte del governo. Questo è il punto attuale.
Quindi ci troviamo di fronte ad un giornalista che aveva reso chiaro quello che un po' sapevamo tutti, ossia i collegamenti diretti tra il governo di Ankara e lo Stato Islamico, e che quindi, come dire, aveva messo a nudo la complicità obiettiva che c'era con le formazioni che stavano attaccando il Rojava, che si erano impadroniti in una parte significativa del territorio siriano, e quindi una rottura di silenzio decisamente importante. Ma una domanda: che spazio ha oggi e come viene raccontata dai media turchi quello che avviene a Cezir, quello che avviene a Sur, quello che avviene in tutto il Bakur? Come lo raccontano in questo momento?
Allora, nonostante la repressione, nonostante il fatto che la maggior parte dei mezzi di comunicazione sia sotto il controllo politico ed anche economico del governo, c'è tanta anche di coraggio, di determinazione da parte dei media indipendenti. Stiamo parlando di una piccola fetta che lavora in condizioni economiche estremamente precarie, che appunto, come abbiamo detto prima, rischia anche di subire delle persecuzioni e finire in carcere, come è successo, nessuno forse se l'aspettava, con Can Dündar, che era il caporedattore del quotidiano nazionale Cumhuriyet, che è l'organo di stampa del principale partito dell'opposizione, che è il CHP.
È un giornale delle dimensioni del Corriere della Sera, per capirci.
Assolutamente sì. A livello politico lo possiamo paragonare con la Repubblica. Era anche un giornalista che ha lavorato per anni e anni nei mezzi di mainstream, quindi non era un giornalista estremamente radicale. E aveva soltanto ripubblicato le fotografie e le carte di un processo che è stato lanciato, erano dei materiali che sono stati utilizzati anche da parte di altri giornalisti. Quindi non c'è bisogno di scoprire l'acqua calda in Turchia per entrare in carcere se si lavora come giornalista. Allora, di quelle che succede nel Kurdistan settentrionale, ovviamente 6-7 quotidiani nazionali che vengono regalati di più e che seguono la linea politica del governo parlano soltanto in una maniera. L'operazione congiunta tra le forze armate e la polizia contro i terroristi sta avendo successo. Questo è la parola d'ordine di una serie di giornali, quotidiani nazionali e anche canali televisivi che fanno appunto parte della cultura politica e economica del governo. E dall'altra parte, come ho detto prima, ci sono delle realtà come alcune piccole agenzie di notizie oppure quotidiani nazionali come Evrensel, Sol, oppure anche il Birgün, che in questi giorni in condizioni economiche gravi grazie alle multe che hanno dovuto pagare perché hanno offeso il Presidente della Repubblica. E queste cercano di portare avanti un lavoro molto complesso, però facendo informazione corretta. Quindi soprattutto il portale di notizie sendika.org, con due giornalisti che hanno proprio vissuto giorno e notte a Cizre, a Nusaybe, in Assilopi, e in questi giorni sono a Idil, dove è stato dichiarato coprifuoco stamattina tra l'altro, cercano di pubblicare in continuazione delle video ad alta risoluzione, prodotti giornalistici veramente complicati e ben costruiti. Quindi è questa praticamente è l'informazione che gira in Turchia in merito a quello che succede in Kurdistan settentrionale.
Ecco, quello che colpisce in questa vicenda è che se in Turchia siamo di fronte a una guerra civile, siamo di fronte a una democratura pesantissima, ad una repressione che si esercita direttamente sui corpi di uomini, donne e bambini, sui bombardamenti di intere città, quindi una situazione durissima, nel nostro paese non ci sono giornalisti in galera, ma il silenzio su quello che sta accadendo in Bakur è fragoroso, un silenzio che fa rumore per tanto si manifesta. Ecco, qui c'è, siamo di fronte davvero ad una stampa completamente embedded, ad una stampa che non racconta. Giorno dopo giorno si aprono le cronache che arrivano da quelle regioni e ci si aspetta di trovare notizia dei morti ammazzati nelle cantine di Cezir o delle donne torturate e uccise e umiliate pubblicamente, e tutto questo gira soltanto sui social media, gira soltanto sui siti di controinformazione, non ha spazio sulla grande stampa. Oggi la gran parte dei nostri quotidiani apre sul tema dei bombardamenti degli ospedali, sui morti all'interno degli ospedali. Vale la pena notare che quelli di Medici Senza Frontiere, che pure sono stati colpiti in un ospedale, dicono gli ospedali li stanno attaccando dall'inizio della guerra, ossia non è una novità, ma voi ne parlate adesso. E contemporaneamente quello che avviene in Bakur non si dice assolutamente nulla. Ecco, varrebbe la pena fare una riflessione anche su quello che accade da noi. Tu cosa ne dici?
Sì, assolutamente. Purtroppo il punto debole della stampa italiana è soprattutto quando tratta delle tematiche internazionali. Questo non vale soltanto per la Turchia. Purtroppo ci sono alcuni paesi che sono simpatici alla stampa italiana e si parla giorno e notte di quei paesi. Invece dall'altra parte del mondo, quando neanche in un punto così lontano, in Turchia e in Kurdistan, quando succede di tutto, come hai elencato anche tu, si fanno dei pezzi brevi, oppure quando succede una strage se ne parla soltanto. Sono più di 3 mesi che la guerra civile, ormai si chiama così, che è in atto in Turchia. Già in Turchia c'è una grande difficoltà per divulgare la notizia e l'informazione, quindi sarebbe utile che a livello internazionale anche la stampa italiana si impegnasse di più per rendere pubblico quello che accade. Purtroppo non è così anche per tanti altri paesi, per la stampa italiana, e questa ha una serie di motivazioni che non stiamo qua a elencare, non abbiamo il tempo necessario.
Beh, direi che essenzialmente l'accordo tra l'Unione Europea e il governo di Ankara sulla questione dei rifugiati, credo
questo
che
è un punto importante. Poi non bisogna ignorare che la Turchia è un membro della NATO, è il quarto paese del mondo che spende di più sulle armi, e sappiamo quante aziende famose ci sono in Italia, ma anche qua nella nostra città, a Torino, che producono le armi e vendono, quindi le armi di sicuro non servono.
E tutto il gruppo Finmeccanica ha fornito armi in maniera significativa alla Turchia, e di qualche mese fa l'accordo con l'Augusta Westland, che produce elicotteri da combattimento, e non per caso anche a Torino ci sono stati antimilitaristi che si sono mossi per denunciare il ruolo della Lenia. L'ultima azione è stata proprio nella prima mattina di domenica, quando è stata bloccata la strada di accesso alla Lenia di Caselle Torinese, dove vengono prodotti giocattolini come gli Eurofighter, Typhoon e i vecchi MX, insomma cacciabombardieri che servono alla guerra, che vengono venduti un po' ovunque, Turchia compresa. Questo mi sembra certo Ovviamente un elemento importante, gli interessi che l'Italia ha con la Turchia, che ovviamente giocano un ruolo molto importante rispetto all'intruppamento dell'informazione che tace sui massacri in Bakur. Questo mi sembra un elemento decisamente importante.
Oltre all'industria delle armi, bisogna ricordare che ci sono diverse aziende italiane che fanno parte dei cantieri enormi in Turchia, che distruggono i fiumi, le foreste, come stanno distruggendo l'ultimo polmone di Istanbul, la foresta che si trova nella parte settentrionale di Istanbul, con lo scopo di costruire il terzo ponte, che non sarà assolutamente una soluzione né per il traffico né per nessun tipo di esigenza della città. E ci sono dei consorzi, delle aziende italiane che fanno parte di questo grosso cantiere. Ovviamente anche questo crea un motivo perché non si parli male di come si governa questo paese e con che tipo di crimini si commettono.
Benissimo, credo che questo la dica lunga. Io ti ringrazio molto per questo tuo approfondimento sui temi dell'informazione, perché quella dell'informazione è una delle tante battaglie che si conducono in una guerra. Anzi, qualcuno dice che la verità è la prima vittima di qualunque conflitto, e quindi cercare di, come dire, ragionare anche su questi temi mi sembra importante. Tu lo fai sempre in maniera molto puntuale. Grazie mille,
Murat. Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.